E allora parola Laura Baldassarre.
Allora, grazie, sì, buonasera, sono in imbarazzo, effettivamente speriamo bene. Insomma, grazie di avermi invitata e soprattutto, insomma, sono stata molto, come dire, stimolata da chi mi ha preceduta. E nella slide iniziale il professor Bosello, che devo ringraziare anche personalmente perché se ho smesso di fare l'economista è anche grazie a lui, perché mi sono convertita in diritti umani e grazie, insomma, al lavoro che lui ha impostato all'UNICEF con i corsi multidisciplinari di educazione allo sviluppo, ora i diritti umani. E nella sua prima slide il professore ha scritto: se non siamo indignati non siamo ben informati. Ve lo ricordo, poi mi serve dopo. E invece alcuni spunti di riflessione rispetto a quello, insomma, che è stato finora detto, perché io sono rimasta molto colpita e noi abbiamo un problema di categorie che utilizziamo quando parliamo del mondo attuale, diciamola così. E allora c'è uno studioso tedesco, Wolfgang Sachs, che ha scritto un piccolo libello che è molto difficile trovare adesso, che si chiama Archeologia dello sviluppo, e lui ha cercato di studiare e di capire quando è che per la prima volta il mondo è stato diviso in paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. Secondo la sua ricerca è stato per la prima volta in un discorso del presidente degli Stati Uniti Truman al congresso. E dietro quest'idea di mondo diviso in paesi che stanno avanti, che sono sviluppati, e paesi in via di sviluppo che stanno dietro, ma arriveranno, c'è quest'idea, no, come di treni su binari paralleli, in qualche modo, alcuni avanti, alcuni indietro, ma tutti arriveranno. Il problema è che noi abbiamo scoperto che non è così, insomma, chi mi ha preceduta l'ha illustrato bene da punti di vista diversi. Abbiamo scoperto che non è così in alcuna parte del mondo e che non è così neanche nei paesi cosiddetti sviluppati, industrializzati. È venuta in meno un'altra idea fondamentale, diciamo, della nostra, come dire, cultura, che è il tema caro del welfare state, in cui appunto, basandosi sulle tradizioni degli economisti classici, c'era questa idea che gli anglosassoni parlavano di questo trickle down mechanism, cioè l'idea che ci sia quasi un meccanismo automatico che consentirà, diciamo, la redistribuzione delle ricchezze e delle opportunità. Tutto questo è venuto meno, noi siamo, penso che proprio le nostre vite, anche, cioè, la nostra vita più personale piuttosto che delle persone che conosciamo, piuttosto delle persone con le quali veniamo in contatto, ci mostrano questo. Noi siamo tra le prime generazioni che non vedranno un miglioramento nella loro condizione di vita, i nostri figli non vedranno questo miglioramento e quindi sperimenteremo anche, diciamo, personalmente, diciamo, e se non stiamo già sperimentando questa situazione. Allora, mi interessava molto quello che diceva la dottoressa, nel senso, noi abbiamo degli strumenti a disposizione, uno di questi chiaramente sono le convenzioni internazionali, in primis chiaramente in questa sede la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E qui volevo portare due riflessioni care all'UNICEF. Voi sapete che i comitati nazionali per l'UNICEF lavorano su due filoni: una è la raccolta dei fondi per i progetti che l'UNICEF realizza nei paesi del sud del mondo, e io vorrei qui in questa sede ricordare che proprio perché parliamo di convenzione sui diritti dell'infanzia, parliamo di obbligo e di doveri, la convenzione ci dà un obbligo anche nei confronti della cooperazione internazionale, e non possiamo approfondire, ma è un tema secondo me molto interessante. L'altra attività è proprio quella di promozione dell'attuazione dei diritti sanciti dalla convenzione anche nei paesi dove, diciamo, i comitati nazionali sono attivi. Ora, in questi paesi, noi stiamo lavorando in Italia molto con un gruppo UNICEF di lavoro sulla povertà minorile in Italia, e stiamo lavorando con la professoressa Chiara Saraceno, che è una delle massime esperte su questo tema. Allora, Saraceno, quello, diciamo, che dice sempre, che può sembrare banale, ma io penso che sia veramente centrale anche alla riflessione di questa sera. Lei dice: io posso accettare una mancanza di equità negli adulti, paradossalmente, no? Nel senso che, cioè, tutti noi facciamo delle scelte, ma quello che veramente non trovo non accettabile, e questo è un tema anche per il nostro paese sempre più rilevante, è non avere uguali opportunità alla nascita. Cioè il fatto che appunto sempre più anche in Italia il fatto di nascere in un determinato contesto familiare piuttosto che sociale determini tutto il tuo futuro. Questo per chi ragiona in termini di diritti umani è particolarmente inaccettabile. E c'è una riflessione, e secondo me molto interessante, che l'UNICEF abbia iniziato un filone di ricerca su questo, e che sono una serie di report card che il centro di ricerca dell'UNICEF di Firenze realizza, che è proprio dedicato alla povertà nei paesi sviluppati, nei paesi poi OCSE, lì dove ci sono dei dati comparabili. Beh, il primo aveva come sottotitolo un sottotitolo che ci ha colpito un po' a tutti, che diceva sostanzialmente, loro dicono, cioè la povertà minorile sta aumentando nei paesi ricchi. Una banale affermazione, però insomma voi capite, ricca veramente di conseguenze per la riflessione che noi stiamo facendo. Allora, ho molto apprezzato questo richiamo del professor Bosello anche a utilizzare l'indice di sviluppo umano. Per me, e qui insomma loro hanno lavorato tantissimo per la traduzione, no? E per la diffusione in Italia delle riflessioni dell'UNDP, ecco lì forse noi per la prima volta troviamo una parola chiara, a mio avviso, su cioè verso che cosa deve tendere, no? L'umanità, questa è la riflessione qua del gruppo di lavoro. Allora loro parlano di sviluppo che non è più sviluppo economico, e non è solo sviluppo economico, che non è più soltanto sviluppo sostenibile come verrà poi detto successivamente eccetera eccetera, ma parlano di sviluppo come aumento delle opportunità di scelta. Questo è un tema, io credo, veramente centrale, perché poi su questo diciamo ci sono stati dei filoni di approfondimento, però credo che sia anche una declinazione utile diciamo in diversi contesti. L'UNICEF su questo per tanti anni faceva il rapporto al progresso delle nazioni, no? E era interessante perché diceva, se noi mettiamo, no, questo esercizio che giustamente è stato riportato, le nazioni, compariamo le nazioni non dal punto di vista del prodotto interno lordo, ma quando compariamo come sta la popolazione minorile in modo particolare di queste nazioni, vediamo che le graduatorie, no, le classifiche cambiano, insomma. E io oggi devo parlare di partnership, però non ho preso il tempo iniziale, dottor Becca, a che ora devo finire? Mi ho messo l'orologio, ma poi mi sono distratta.
Alle 17, però ci sono 5 minuti di tolleranza.
Di oggi.
Ah, grazie. Di oggi, grazie. Allora, io sarò veloce per il resto del tempo, perché per prepararmi a questo incontro ho detto, vabbè, ma dov'è che io negli anni poi ho trovato la miglior sintesi rispetto alle partnership, quindi le collaborazioni che devono essere attuate per realizzare i diritti dei bambini e degli adolescenti, quindi per non lasciarli soltanto nella carta. E allora ho trovato, sono andata a ripescare questo documento, che è il documento conclusivo della sessione speciale dell'Assemblea Generale dedicata all'infanzia, delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia. Ora, dietro questo documento c'è tantissimo lavoro, cioè hanno studiato le migliori prassi da tutto il mondo, i migliori progetti, persone hanno studiato per anno e hanno cercato di dare un'indicazione chiara su come attuare i diritti umani dei bambini e degli adolescenti. Allora qui troviamo una parte individuate quali sono le collaborazioni che devono essere attuate. Allora, al primo posto ci sono proprio i bambini e gli adolescenti, non abbiamo tempo di sottolineare questo aspetto, ma guardate che anche nelle analisi che sono state fatte dopo più di 20 anni dalla appunto approvazione della convenzione, il diritto all'ascolto e alla partecipazione è uno dei diritti meno attuati un po' in tutto il mondo, e però era la prima volta che in un trattato sui diritti umani si parlava di partecipazione e diritto d'ascolto dei minorenni, e il Comitato ONU ha detto che è un principio generale, quindi come dire è un principio che deve essere utilizzato per l'attuazione di tutti gli altri diritti, e forse è la modalità di attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti che può fare la differenza. E qui noi vi do poi degli esempi, sarò molto, diciamo, sintetica. Per questo noi per esempio in Italia lavoriamo tantissimo con le scuole, lavoriamo con il progetto delle città amiche, lavoriamo in coalizione con il coordinamento PDDAI, tra l'altro qui è presente la garante del Veneto, c'è una collaborazione costante da anni con l'ufficio su appunto la promozione della partecipazione qui. E abbiamo per la prima volta portato alle Nazioni Unite un rapporto sulla condizione, la situazione dei diritti in Italia dal punto di vista dei ragazzi, quindi abbiamo dato loro l'opportunità di esprimersi. E poi qui volevo ricordare un altro filone su questo, è l'ascolto dei bambini e degli adolescenti in ambito giudiziario. Questo è un tema molto sensibile, appunto qui a Venezia è stato fatto un incontro recentemente, noi abbiamo in atto una collaborazione con il CSM perché appunto le prassi, c'è questa pubblicazione per chi fosse interessato, può essere richiesta al comitato ma anche scaricata online, abbiamo fatto un lavoro di formazione con il CSM e con i magistrati in Italia su questo tema. I secondi collaboratori, diciamo così, sono le famiglie e i genitori. Allora, dato che qui ci sono anche tanti volontari dell'UNICEF, io venendo qua ho pensato, vengo da un'esperienza di volontariato che ho iniziato 25 anni fa e continuo a farlo, e forse il volontario poi in ambito UNICEF esprime quasi una genitorialità solidale in qualche modo, mi piace pensarla così per le tante persone insomma, che ho incontrato in questi anni, e soprattutto perché c'è una mia vicina che una volta mi ha insegnato una cosa incredibile, che mi ha detto: guarda Laura, ci siamo incontrati la sera buttando l'immondizia, questa situazione classica, e mi ha detto: sono inferocita perché ho capito che ormai noi stiamo diventando madri solo dei nostri figli. E l'ho trovato che è molto vero questo, nella dimensione poi di madri, l'essere ridotta a questo, fare volontariato forse è diventato delle madri e padri anche di altri bambini e di altri ragazzi, e ci aiuta, diciamo, ad essere più ricchi. Poi i governi e le autorità locali, noi lavoriamo con l'Osservatorio Nazionale dell'Infanzia, col Comitato Interministeriale sui diritti umani, stiamo facendo un'iniziativa per queste elezioni, diritti in Parlamento, abbiamo richiesto a tutti i candidati, i presidenti del Consiglio di firmare questo documento, abbiamo fatto e stiamo facendo una raccolta di voti per l'opinione pubblica proprio per portare nell'agenda del prossimo governo i diritti dell'infanzia. Quindi lavoriamo anche con i parlamentari, con delle azioni di lobby molto mirate, molto specifiche per conformare la legislazione alla Convenzione. Con le ONG c'è un lavoro di raccordo, parlavamo prima del coordinamento PDDA, del gruppo di lavoro sulla CRC, l'UNICEF lavora molto nei paesi del sud del mondo, ma anche appunto in Italia con le organizzazioni non governative. Per il settore privato e le aziende è in arrivo anche un nuovo commento generale del Comitato ONU su questo tema. Sarà un tema, diciamo, che penso dovremo affrontare sempre di più in futuro. Io ho trovato molto interessante il lavoro fatto sempre dal Comitato ONU in un giorno di discussione generale in cui, affrontando il tema della privatizzazione dei servizi, quindi anche dei servizi destinati ai bambini e agli adolescenti, loro dicevano chiaramente: la responsabilità rimane in capo allo Stato nazionale, l'attuazione appunto dei diritti rimangono, l'obbligo ad attuare i diritti rimane in capo allo Stato nazionale come responsabilità. Questo vale sia per il decentramento, che sotterra chiaro caro anche alla Regione Veneto, ma vale anche per la privatizzazione, quindi anche nel momento in cui vengono dei privati entrano nelle forniture dei servizi, è molto importante avere un approccio fondato sui diritti. I leader religiosi e spirituali, io qui ho trovato interessante un'esperienza sul tema del contrasto alle mutilazioni genitali femminili, e una ricerca dell'UNICEF molto interessante mostra come proprio il coinvolgimento dei leader religiosi che hanno detto: non è per noi, non è una pratica diciamo consigliata piuttosto che imposta dalla religione musulmana, non è una pratica imposta dalla religione mista, non è una pratica imposta dalla religione copta, ha avuto un impatto molto importante perché ci sono false credenze anche in questo ambito della popolazione. E per quanto riguarda i media e le loro associazioni, non solo Emergenze, c'è un'azione educativa che noi possiamo svolgere nei confronti dei media. Io ricordo sempre quando abbiamo cacciato il TG1 ad un incontro con i ragazzi che avevamo organizzato col coordinamento militare, perché erano arrivati in un momento in cui non avevamo previsto la possibilità di ricevere stampa, proprio perché era un momento dedicato ai ragazzi. L'abbiamo detto: se volete potete tornare. Voi immaginate il TG1, per cui no, cioè tanto una sorta di timore reverenziale, sono tornati 2 ore dopo. Cioè, questo per me è stato un esempio nella mia vita professionale di lucidità, che no, chiarendo il perché poi avere questo. E soprattutto c'è tutto un mondo da scoprire, lo diceva anche prima il professore, su noi abbiamo questo approccio molto, a mio avviso, impaurito nei confronti dell'uso dei media e dei new media da parte dei ragazzi, e giustamente ci sono, no, tutta una serie di problematiche a questo legate, ma c'è anche un grande ruolo di promozione e attuazione dei diritti che possono essere realizzati attraverso i media, e questo forse sottolineare di più l'aspetto positivo anche nel nostro paese, e di rafforzare le competenze dei ragazzi a capire quando i contenuti non sono a loro adatti, e non avere questa idea soltanto di protezione degli adulti nei confronti dei ragazzi, sarebbe più conforme alla convenzione stessa. Le organizzazioni a carattere regionale, l'Unione Europea, l'OCSE, tutto il lavoro che si fa come il G8, come UNICEF. Io per chiudere dico questo: al 10° punto di questa diciamo orientazione delle collaborazioni che noi dobbiamo attuare, ve lo leggo proprio perché è una parte che a me è sempre molto coinvolta anche personalmente. Qui dicono: le persone che lavorano a diretto contatto con i bambini hanno grandi responsabilità. È importante valorizzare il loro status, tanto dal punto di vista morale quanto professionale. Ecco, poiché noi tutti lavoriamo direttamente o indirettamente con i bambini e gli adolescenti, sappiamo bene come non soltanto ci sia una battaglia rispetto alla dignità di esseri umani dei bambini e degli adolescenti, e quindi non considerati minori, no? E quindi con diritti minori, ma c'è anche una battaglia per tutti i professionisti che lavorano per i bambini e gli adolescenti, perché molto spesso i professionisti che lavorano per loro sono professionisti di serie B. Penso agli avvocati minorili, penso, scusate, agli assistenti sociali, penso agli insegnanti, penso a tante professioni, agli educatori, che vengono non adeguatamente valorizzate, mentre sono le persone che più lavorano a stretto contatto con chi è il presente e il futuro, diciamo, della nostra società. Quindi chiudo dicendo che anche per questi professionisti è molto importante una formazione. Nelle ultime raccomandazioni del Comitato ONU vengono spese delle parole molto chiare: questa formazione deve essere sistematica, obbligatoria e permanente. Guardate, noi abbiamo dei professionisti, parlo degli avvocati, come dei magistrati, come tanti assistenti sociali, bravissimi, ma non necessariamente loro hanno una formazione specifica sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questo non è accettabile. E poiché, appunto, come dicono gli inglesi, il diavolo si nasconde nei dettagli, noi lavoriamo per la modifica delle leggi, delle politiche e anche delle prassi operative, perché molto spesso sono proprio le prassi che possono fare la differenza in termini di realizzazione dei diritti. E quindi, partendo dal discorso che faceva il professor Bosello sull'importanza dell'informazione, io non ho continuato a fare l'economista, quando, anche perché ho studiato un po' il movimento dei bambini di strada brasiliani a metà degli anni 80, e loro avevano questo striscione in apertura della prima manifestazione che hanno fatto di piazza, quindi la prima volta che, come dire, hanno partecipato attivamente scendendo nelle piazze contro la loro situazione di vita, e loro avevano questo striscione bellissimo in apertura che diceva: indignazione, usate questa forza. Grazie.
Grazie per due ragioni, mi sento di dire, particolari o specifiche. E la prima, in maniera molto molto compiuta, Rodigliano, Tividori e Bosello hanno tratteggiato un quadro che, con angoli visuali diversi, più quella giuridica, politica più quella economica, hanno dato la dimensione globale delle questioni di cui noi stiamo oggi trattando e che stiamo approfondendo. E Laura Baldassare ha compiuto un bel esercizio di collegamento dalla dimensione sovranazionale a quella nazionale, con questo veramente così tratteggio compiuto, puntuale, preciso delle varie azioni che UNICEF sta realizzando sul campo con istituzioni, attori nazionali e attori locali.